Grazie Franco, grazie anche per le preghiere che sicuramente avrete innalzato per me. Io mi permetto, fratelli, vorrei incoraggiarvi ad attivare le telecamere. Vedete, per chi predica è un modo gratificante, però se proprio non volete non fa niente. È un invito che vi faccio nell'amore del Signore. Perché, ripeto, è incoraggiante per chi predica. Allora, il tema che abbiamo iniziato la volta scorsa è il risveglio, l'ultima possibilità per rimettersi in cammino. Voglio velocemente, 2 minuti, fare un riepilogo veloce, perché dovremo fare ancora molta strada. Allora, abbiamo visto perché il Signore ha messo sul mio cuore questo tema. Perché il desiderio di Dio è che nessuno resti indietro. Se fosse così, il Signore dà anche la soluzione se rimaniamo indietro. Ma altre ragioni è perché non possiamo perdere il frutto delle opere compiute. Quindi il Signore ci tiene a questo, ci tiene perché alla fine noi dobbiamo ricevere dei premi che a nostra volta metteremo ai piedi del Signore. Abbiamo visto il principio di causa ed effetto in Matteo 13, 12, Galati 6, 7 e poi abbiamo parlato dei due termini, risvegliare e risuscitare. Sono totalmente differenti. Il risveglio pertanto è per il credente che si è ammalato, è spiritualmente ammalato e quindi sta dormendo sonni tranquilli. Abbiamo spiegato che cos'è una malattia spirituale, la cura per la malattia spirituale. Poi abbiamo anche ricordato che il Signore ha un chiaro progetto per ciascuno di noi e ha delle aspettative, delle giuste aspettative, normali, conseguenziali aspettative. E abbiamo terminato dicendo due cose. Il Signore ci equipaggia perché noi possiamo arrivare a questi obiettivi e quindi adempiere alle aspettative di Dio. Ci equipaggia del suo carattere, ci equipaggia dei doni spirituali. E infine, vi ricordate? Vi ho fatto un invito a deporre le forbici. Ve lo ricordate, sì o no? Ok? Dobbiamo deporre le forbici, cioè non tagliare niente alla parola di Dio, perché altrimenti avremo una versione nostra personale e non più in mano la parola di Dio, ma avremo degli spezzoni. Quindi l'invito che il Signore ci fa, lo Spirito di Dio ci fa, è di avere una sola versione, non la versione di Gino Vairo, non la versione di Luciano, la versione di Giuseppe, la versione di Ilaria, la versione di Paolo, la versione di chiunque esso sia che toglie parte alla parola di Dio. Allora, fratelli, questa sera io vorrei partire da altri due importanti aspetti che ci parlano di questo glorioso piano del Signore, per poi vedere, attenzione, il passo successivo ad essere addormentati. Cioè, quando noi persistiamo nell'essere addormentati, cosa può succedere? Cosa succederà, anzi, per certo. Quindi ci dedicheremo questa sera a questo aspetto, che poi lo chiameremo con un nome preciso. Allora, vi invito, fratelli, intanto ad aprire la parola di Dio in Giovanni, capitolo 7. Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 7. Un passo letto, meditato, e quindi non ho nulla da aggiungere, se non ricordarlo al nostro cuore. 7:38. 7:38. Viene detto, fratelli, è Gesù che parla e dice: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. È bellissimo questo passo, è vero? Ci ricorda una conseguenza del fatto che una persona morta mette la fede nel Signore, dal suo cuore sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ci parla di tanti aspetti importanti. Andiamo nel capitolo 10, versetto 10, un po' più avanti. Anche qui notiamo un altro aspetto del glorioso piano del Signore. Versetto 10. Allora, 10, 10. nella seconda parte dice: io sono venuto. Perché? Mettiamoci il punto interrogativo. Perché il Signore è venuto? Perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, il punto di partenza di questa sera è prendere visione del fatto che il Signore non solo ci ha equipaggiati, ma nel momento in cui viene ad abitare la nostra vita, noi abbiamo, dovremmo avere una vita esuberante, cioè abbondante. E quindi dal nostro cuore dovrebbero sgorgare dei fiumi di acqua viva. Questo ci parla della qualità della vita del cristiano, ok, fratelli e sorelle? Ci parla della qualità. E quindi dobbiamo porci qualche domanda, cioè se la nostra vita attuale, la nostra vita cristiana, corrisponde a questi requisiti che Dio ci dà, che il Signore ci ha dato. Noi ci dobbiamo confrontare non orizzontalmente, ma con la parola di Dio e dare una risposta sincera. Allora, se noi non rispecchiamo questa qualità, dobbiamo porci qualche domanda. Forse il letto di questo fiume potrebbe essere ostruito, è vero, da tanti detriti che sono, lasciatemi dire, l'immondizia di questo mondo, è vero? E questo, se fosse così, si incastra bene, è vero, può accadere questo, lo vedremo proprio questa sera. Quindi noi dobbiamo esaminarci, perché? Perché il Signore ci tiene al nostro tenore di vita, lo voglio sottolineare all'infinito. La vita eterna, la salvezza, diventare dei cristiani secondo la Bibbia, vuol dire aumentare il livello di vita, non dal punto di vista economico, ma spirituale e morale. Questo è l'obiettivo del Signore. Se non è così, fratelli e sorelle, se non è così, vuol dire che noi stiamo dormendo. E se stiamo dormendo, abbiamo spiegato la volta scorsa che noi siamo ammalati spiritualmente. Pertanto abbiamo bisogno di questo messaggio, fratelli, dell'invito che il Signore ci sta facendo a rimetterci in gareggiata secondo le sue condizioni. Il Signore questa sera ci dice: rimettetevi in gareggiata se non rispecchia il tenore di vita che abbiamo appena descritto. Il messaggio che Dio vuole fare arrivare a noi è questo. Lui desidera un livello alto di vita. Se non è così, allora noi siamo, non c'è la via di mezzo, siamo ammalati spiritualmente e vuol dire che stiamo dormendo. È chiaro? Perché il Signore ci dice questo? C'è un'altra ragione. Fratelli, ricordiamoci, noi non siamo neutrali. Cioè, se noi stiamo dormendo, non è che a un certo punto passa un anno, due, e noi dormiamo sempre. Non è così che funziona nella vita spirituale. Ma noi possiamo scendere altri gradini. Io voglio questa sera fermarmi proprio su questo aspetto, cioè la conseguenza dopo che mi sono addormentato, a che cosa vado incontro? Beh, il termine che voglio usare è naufrago, cioè noi possiamo naufragare. E il credente non perde la salvezza, lo dico ai giovani nella fede e ai simpatizzanti. Quando una persona mette la fiducia in Gesù, niente, nessuno, ci è stato ricordato proprio domenica mattina, può rapire dalle mani di Dio. Ma il credente nato di nuovo può naufragare se continua a dormire, se non cresce, se non fa agire la persona benedetta dello Spirito Santo, si addormenta, dopodiché c'è un passo successivo, che è il famoso superamento del punto di non ritorno, e lo possiamo riassumere col termine naufragare. Il credente può naufragare. Voglio leggere un passo che troviamo, venite fratelli con me in Prima Timoteo, passo che chi ha confidenza con la scrittura sicuramente l'ha letto tante volte. Prima Timoteo capitolo 1, mettiamo per favore nel limite possibile sempre gli occhi sulla parola, e se potete tenere accese le telecamere io sono felicissimo, perché mi sento molto incoraggiato quando vedo i vostri visi, ok, fratelli e sorelle. Allora, dicevo, Prima Timoteo capitolo 1, leggiamo da versetto 18. C'è un microfono aperto? Allora, leggo. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di essa la buona battaglia. Notate adesso, fratelli, che bella la scrittura. Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Mamma mia, fratelli. Allora, il passo successivo al fatto che noi dormiamo, prima ci ammaliamo, dormiamo, dopodiché c'è il naufragio. Allora, è interessante vedere il percorso di questi due personaggi, che non si potrebbe dire molto, ma io mi attengo velocemente a pochi indizi perché vorrei arrivare fino in fondo. Allora, questi due personaggi, Imeneo e Alessandro, è detto che hanno fatto naufragio quanto alla fede. Qual è il percorso che li ha portati al naufragio? Lo leggiamo qui. Innanzitutto, vediamo qui che hanno rinunciato a che cosa? Alla fede. Hanno rinunciato alla fede. Non dice che non hanno capito, eh? Non dice che in qualche modo, insomma, avevano bisogno di più tempo. No, no. Dice che hanno rinunciato, cioè hanno preso una decisione. Voglio fare una precisazione intorno alla parola fede. Che cosa dobbiamo intendere per parola fede? Noi dobbiamo intendere che hanno rinunciato, e sostituiamo la parola fede, l'amore per la parola di Dio. Hanno rinunciato, sostituiamo ancora la parola fede, all'impegno per conoscerla sempre di più. Hanno rinunciato ad applicarla nella loro vita. Hanno rinunciato a proclamare la parola di Dio con fedeltà. Questo è il primo passo. Hanno rinunciato alla fede. C'è una rinuncia. Poi dice qui, ancora, che hanno rinunciato a una buona coscienza. Passaggio successivo. Se la parola di Dio non la lascio lavorare nel mio cuore, nella mia vita, beh, io metterò in atto una cattiva coscienza. E allora inizierò a pensare male, a fare maldicenza, inizierò a dedicarmi a cose che la scrittura non mi chiama. Avrò un cuore doppio, ok? Avrò un cuore doppio, sarò, lasciatemi aggiungere questo termine, una sorta di ipocrita, ok? Questo cuore doppio, se avete notato in questo passo, porta a che cosa, fratelli? Porta a bestemmiare la parola di Dio. Io voglio precisare, che significa bestemmiare la parola di Dio? È un termine che lo troviamo in diverse forme nella scrittura, ma che hanno lo stesso significato. Non significa dire le parolacce, ok? Quindi bestemmiare nel gergo comune si intende solo dire le parolacce o certi tipi di parolacce. Nella scrittura non ha questo senso. Vuol dire una persona, un credente che bestemmia, perché il credente può bestemmiare, è una persona che disprezza la parola di Dio, disprezza gli insegnamenti preziosi della parola di Dio. Quello è un uomo, una donna che sta bestemmiando. Quando noi capiamo e non ci facciamo innamorare dalla parola, non la mettiamo in pratica, non ci impegniamo di più a conoscerla, noi bestemmiamo la parola di Dio. Che significa ancora? Significa, fratelli, che noi prestiamo il fianco alle forze della malvagità. Significa che noi permettiamo di dire ai non credenti, no? Permettiamo ai non credenti di giudicarci, e giustamente, e questo è un fatto veramente terribile, è veramente brutto. Quindi hanno naufragato. Perché questi due? Perché hanno rinunciato alla fede, quindi a tutta questa progressione che riguarda la parola, lo studio della parola, mettere in pratica la parola, apprezzarla, ok? E poi predicarla con fedeltà. Avendo rinunciato a questo passo, secondo passo più in basso, hanno rinunciato ad avere una buona coscienza, perché la parola di Dio ci fa da filtro, la parola di Dio ci toglie, non fa entrare, se la mettiamo nel nostro cuore, certe cose. Se non facciamo così, noi permettiamo che la parola di Dio sia bestemmiata, cioè non disprezzata, ok? Anche attraverso la nostra vita. Queste loro rinunce, queste rinunce che questi due hanno fatto, gli ha permesso di naufragare spiritualmente. E il prezzo da pagare, fratelli, io lo voglio rileggere, mettete gli occhi sul versetto 20, perché è un dettaglio che spiegheremo fra un po', molto importante. Dice l'Apostolo Paolo che li ha consegnati a Satana, li ha consegnati in mano di Satana, lo spiegheremo fra un po' meglio, ok? Però voglio soffermarmi ancora sull'aspetto del naufragare. È interessante perché a me l'Apostolo Paolo mi piace da matti, fratelli. Credo che sia uno dei più grandi predicatori di tutti i tempi. Lui, quando utilizza delle parole, non le prende a caso così dal dizionario, tanto per abbellire il suo linguaggio, oppure tanto per colorare, dire, oh, questa la s'allunga, no? Mamma mia! No! Lui usa le parole perché in qualche modo le comprende, ma fanno parte della sua vita. Guardate, fratelli, per tre volte l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 11:25, non lo leggiamo per brevità, dice che ha sperimentato il naufragio nel senso vero del termine, non naufragio spirituale, non, neanche per sogno, lui non ha mai concesso un'unghia, ma lui ha sperimentato il naufragio vero e proprio con una barca. È chiaro? Per tre volte lui ha fatto questa esperienza. Questa esperienza gli è rimasta in mente e lui l'ha associata agli aspetti spirituali. Che cos'è un naufragio? Paolo aveva in mente l'esperienza terminale di una navigazione, ok? Quindi Paolo, avendola sperimentata praticamente, quindi lui stava immaginando quando l'imbarcazione si ferma, si incaglia, si rompe, si sfascia, l'equipaggio e i passeggeri arrivano a un certo punto del loro viaggio e si ferma. Quali possono essere le cause? Beh, almeno due. La prima causa è che l'imbarcazione non era adatta a navigare in questo mare agitato. Qual è la seconda? La seconda è che chi guida questa nave non era esperto e per cui la porta su una rotta sbagliata e chiaramente ci sono delle conseguenze gravissime. E le conseguenze, fratelli, la gravità delle diciamo di questo naufragio si vedono proprio nelle conseguenze. Cioè, una nave che fa naufragio, pensiamo, fratelli, a Schettino, tanto per sorridere, ma ci sarebbe da piangere, pensiamo al Titanic, no? Ok, quali sono state le conseguenze del loro naufragio? Beh, prima di tutto hanno mancato dell'obiettivo, non sono arrivati alla meta, non sono arrivati a destinazione. Poi hanno provocato dei danni incredibili al mezzo, alla nave, è chiaro, a tutto ciò che conteneva la nave, e anche delle perdite di vita umana. Si sono anche impegnati dei terzi a cercare di soccorrere. E io qui lasciatemi fare un'applicazione, fratelli, un'applicazione spirituale. Vi parlo per esperienza. Sapete quando dei credenti fanno naufragio? È un problema grosso. Sapete perché? Perché gli anziani non vivono più. Gli anziani non vivono più. Devono correre come se fosse il pronto soccorso e perdono tanto tempo, tolgono tanto tempo alla Chiesa, tolgono tanto tempo allo studio della parola, tolgono tanto tempo alle proprie famiglie, ma vi posso dire per esperienza, non si risolve quasi mai niente, perché si è superato il punto di non ritorno. Capite? Questi due hanno sperimentato questa situazione. Quindi la traduciamo in termini spirituali. Che cosa è successo a Emeneo e Alessandro? Che loro hanno disprezzato la parola di Dio, cioè sono andati oltre, ok? Si sono spinti al punto di non ritorno. Perché? perché hanno sottovalutato i contenuti della parola di Dio, non li hanno praticati, ce l'avevano forse in parte in testa, ma c'erano anche altri problemi. E che cosa hanno fatto? Hanno finito per naufragare. Che cosa dobbiamo intendere? Intendiamo un fallimento spirituale totale, fallimento spirituale totale, che coinvolge le proprie famiglie, coinvolge la moglie, il marito, coinvolge i figli, coinvolge i fratelli, le sorelle, e coinvolge tutte quelle anime che confidano in quei fratelli. Quindi non è qualcosa che rimane a sé stante. Ma io vorrei parlarvi del fatto che a un certo punto Paolo, avendo notato questo aspetto, se avete notato, dice che li ha consegnati nelle mani di Satana. Fratelli, che significa questo? Che significa consegnare nelle mani di Satana? Questa espressione l'Apostolo Paolo la usa due volte. E se vi ricordate, la usa in Prima Corinzi 5:5, quando quel tale va a letto con la mamma, quindi commette incesto, la matrigna, e poi in riguardo a Emeneo e Alessandro. Due volte ripete la stessa cosa. Viene dato in mano di Satana. Leggiamolo, Prima Corinzi 5:5. Leggiamolo così vediamo anche una finalità di questa situazione e spieghiamo che cosa significa anche questa verità, perché potrebbe essere fraintesa. Dice: ho deciso, prima Corinzi 5:5, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Molto probabilmente, questa è una cosa che io leggo implicitamente, fratelli e sorelle, questa donna non era neanche credente, perché se no avrebbe usato il plurale, avrebbe detto questo tale, quella tale, io li ho consegnati in mano di Satana. Questo vuol dire che quasi sicuramente lui era un credente e ha commesso questa situazione, questa sorta di peccato, e lo ha portato a naufragare, al punto da superare il punto di non ritorno, e l'Apostolo Paolo lo consegna nelle mani di Satana. Che significa consegnare nelle mani di Satana? Allora, è interessante questo termine. Non è una sorta di formula magica, Quindi uno pecca, dico la formula magica, vengono le forze a malvagità, se lo prendono e se lo portano via. No, non è così. Che cosa significa consegnarlo in mano di Satana? Vuol dire, fratelli, che questi tali, avendo superato il punto di non ritorno, avendo naufragato quanto alla fede, allora vengono abbandonati a loro stessi. Qui viene parlato di una sorta di disciplina correttiva, cioè vengono allontanati e lasciati a loro stessi, i loro peccati, perché non c'è stato una sorta di ravvedimento. Che significa rimanere a se stessi? Abbiamo detto che non si rimane in un campo neutrale, ok? Che cosa accade quando un credente si addormenta, supera i punti di non ritorno, commette dei peccati di vario genere, potremmo fare un elenco interminabile, sta naufragando, naufraga, che cosa succede? Fratelli, ritornare indietro non è facile. Gino si ricorderà in una situazione in cui volevamo aiutare un credente molto lontano e fratello Gino, veramente con tanto amore e desiderio di recuperare questo fratello, noi partimmo e andammo a recuperare questo fratello. Tutto quello che noi abbiamo fatto, in modo particolare il fratello Gino, alla fine non servì a nulla. Perché, fratelli? Quando un credente sta naufragando, se non tocca il fondo e si appoggia bene sul fondo e piange amaramente, non potrà mai avere la possibilità di ritornare a galla. Rimane sul fondo. E tutti gli aiuti che vengono dati in quella circostanza non servono a niente. Sono solo parole al vento. il loro cuore indurito, il loro collo indurito, le loro orecchie sono tappate, fratelli e sorelle, e non c'è niente da fare. Allora noi potremmo dedicargli tutto il tempo per cercare di recuperare. Non serve a niente. Deve essere lasciato a se stesso, mangiare il suo peccato, scendere ancora più in basso e annegare. Se non annegano, fratelli e sorelle, non c'è possibilità di poterli aiutare. Credete, credeteci, fratelli, è proprio così. Credete alla scrittura, è proprio così. Allora, che cosa significa che viene lasciato nelle mani di Satana? Vuol dire che il suo modo di ragionare, il suo modo di gestire la sua vita, ok, andrà incontro ad essere sbranato da Satana, dalle forze della malvagità. E allora io sarò convinto dalle forze della malvagità, non mi possono possedere, ma possono condizionare il mio modo di pensare, che le mie scelte sono giuste e che io ho ragione e che la scrittura si sbaglia. Quindi io vado avanti con le mie sforbiciate alla parola, alla versione della Bibbia che io ho, e vado avanti per terito e continuo a dare testate, andrò ancora più avanti fino a quando, fratelli, affogherò. Allora forse, come è successo per Giona nel pesce, è vero? Allora forse ci potrebbe essere qualche speranza. È lasciato nel mondo, quindi in balia delle filosofie del mondo, delle situazioni nelle quali Satana ci sguazza. Dare in mano di Satana voleva dire che l'immorale, l'eretico, il ribelle, attenzione a essere ribelli, attenzione ad essere anche persone che si lamentano, persone che in qualche modo la sanno lunga, beh, vuol dire essere lasciati in balia delle forze della malvagità, e loro sono più forti di noi, sono più intelligenti di noi, loro ci sbranano, ci mangiano. Ecco perché, fratelli, è veramente bellissimo appartenere a una chiesa locale. Fratelli, la chiesa locale è un muro che frena le forze della malvagità. Fratelli, quando io sento i miei fratelli predicare la parola, io benedico il Signore. Io benedico il Signore perché mi stanno facendo del bene. Quando i fratelli predicano anche in modo duro, io dico: Signore, grazie, perché mi sta facendo del bene. Un muro, e le forze della malvagità non possono sorpassare. Va bene che mi possa offendere, va bene che in qualche momento dico: ma forse ha esagerato quel fratello nei miei riguardi, ma va bene, gloria a Dio. Quando usciamo dal recinto della Chiesa, inteso di comunione fraterna, dell'insegnamento, fratelli, del servizio, allora noi rischiamo, e rischiamo tanto. Io non so se riusciamo a capire la gravità dei fratelli che prendono sotto piede la frequenza agli incontri, prendono sotto piede la lettura della parola di Dio, il tempo da trascorrere in preghiera. Io non so se ci rendiamo conto quanto sia veramente grave. La Chiesa è un filtro. Benediciamo il Signore, fratelli, che abbiamo una Chiesa locale. Gloria a Dio, ci possiamo radunare liberamente al di là di questo periodo un po' difficile. Lo scopo è, fratelli, portare questa persona, semmai lascerà uno spiraglio aperto, a una santa tristezza, perché è scritto che la santa tristezza porta ravvedimento. È una santa tristezza che Dio permette. Ben venga quando ci offendiamo e la parola ci ha parlato, ben venga, offendiamoci, perché nei nostri cuori si sta creando una santa tristezza che ci porta a riflettere, ci porta a ravvederci, e per noi ci può essere ancora speranza. Bellissimo, fratelli, è bello vedere la parola come ben incastrata. Vi ricordate cosa dice Giobbe nel capitolo 33? Ve lo cito io. Dice: l'uomo è anche ammonito sul letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa, ma se per lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, che cosa fa Dio? Dio ha pietà di lui. Questo è lo scopo, fratelli. Ecco perché esiste la disciplina correttiva nella Chiesa. Ecco perché per certe situazioni scattano le sanzioni disciplinari. Certo, bisogna superare dei punti di non ritorno, bisogna essere ribelli, bisogna essere degli eretici, immorali. Tutte queste cose qua portano a scattare queste sanzioni disciplinari. Io voglio fare un altro esempio di naufragio, un esempio che conosciamo tutti. Allora, L'esempio è Israele. Il popolo di Israele, noi tutti sappiamo, dice Isaia 49, dice che dovrà essere la luce delle nazioni. In Genesi 12, vi ricordate? Dio dice ad Abramo che attraverso di lui sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra, un progetto straordinario. Ma a un certo punto falliscono, fanno naufragio. Perché hanno naufragato il popolo di Israele? Perché si sono inorgogliti. Perché, fratelli, hanno iniziato a ragionare con la loro mente, con la loro logica, e non con la logica di Dio. Fratelli, non può succedere anche a noi così? Siamo migliori del popolo di Israele? Io credo di no. Perché hanno naufragato? Perché, fratelli, hanno disprezzato la parola di Dio. Leggiamoli questi due passaggi. Venite, per favore, in Seconda Cronache, al capitolo 32. Anche questi sono passi che noi conosciamo bene. Seconda Cronache, capitolo 32. Qui vedo, fratelli, le lacrime del Signore. Le lacrime del Signore. Versetto 15. Seconda Cronache, capitolo 32. Ho sbagliato il passo, un attimo.
36, Gino.
Esatto, grazie, Gino. Allora, capitolo 36, ho sbagliato citazione, versetti 15 a 21. Guardate, fratelli, che dice qui. Dice: il Signore, il Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti. Bello, ammonire, coraggio. Guarda che così non va tanto bene. Guarda, dovresti, insomma, impegnati un po' di più in questo aspetto della tua vita. Ecco, ad ammonirli per mezzo dei suoi messaggeri. Perché ha mandato dei messaggeri? Perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più nulla, più nessun rimedio. Bellissimo, fratelli. Guardate com'è chiara la scrittura. Non possiamo cadere anche noi così? Ascoltiamo un fratello che predica in modo duro e diciamo: quello ce l'ha con me. Oppure ascoltiamo un fratello e dice: no, ma questo è proprio esagerato. Non è disprezzare la parola di Dio, fratelli. Io mi pongo questa domanda. Non è disprezzare il Signore che ci manda degli ammonimenti? Noi sappiamo nel nostro cuore, è vero, le cose che vanno bene, le cose che non vanno bene. Questa sera noi tutti sappiamo, è vero, magari fratelli e sorelle, noi non lo sappiamo, ma nel nostro cuore sappiamo le cose che vanno bene e le cose che possiamo migliorare, è vero. Allora, quando la parola ci tocca e noi diciamo: oh, questo è esagerato, oh, ma chi si crede di essere? Oppure, ma sì, e commentiamo e mormoriamo. Beh, questo è disprezzare la parola di Dio, come ha fatto Israele, come ha fatto Alessandro Imeneo. Hanno fatto così, fino al punto di non ritorno. Erano negligenti, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, che il popolo di Israele è stato negligente perché non ha cercato per fede, è vero, non ha vissuto ogni giorno per fede, ma ha cercato di piacere Dio sulla propria intelligenza, sulle proprie opere. Questo noi sappiamo è impossibile. Arrivarono al punto che voltarono le spalle al Signore, si separarono dal Signore. Fratelli, non può succedere anche a noi a questo? Se, ad esempio, viviamo nel benessere, noi non possiamo dimenticarci del Signore? Vi ricordate cosa dice il saggio Agur? Signore, io ti voglio pregare. Oh, Signore, ti prego, rispondi a questa mia preghiera. Ti chiedo solo due cose. Signore, dammi il giusto per vivere. Non me ne dare di più, perché sennò io poi mi inorgoglisco, mi dimentico che tu me l'hai dato e mi dimentico e me ne vado. Signore, non me ne dare neanche di meno, perché se me ne dai di meno, cosa succede? Succede che io mi possa scoraggiare e bestemmiare il tuo nome. Fratelli, guardate come è chiara la scrittura. Finirono sotto il giudizio di Dio. Gerusalemme distrutta, sacerdozio distrutto, non c'erano più delle guide. Il popolo disperso a Babilonia, dove era la cosa più terribile che potesse capitare a un israelita. Lì, nel mondo, nel pieno mondo a vivere e a servire quelli del mondo. Vi ricordate? Fratelli, questa sono diventati la testimonianza del giusto giudizio di Dio. Ma i sintomi, fratelli, spesso sono gli stessi. I sintomi di chi dorme, di chi ha fatto il naufragio, sono gli stessi di chi non conosce il Signore. I pericoli che corre è quello di vivere con un cuore ingannato. Ecco perché il Signore ci sta parlando adesso. Ci sta parlando perché vuole che noi ci svegliamo, apriamo gli occhi. Dobbiamo vegliare sulla nostra vita spirituale. Dobbiamo fare attenzione alle cose che devono entrare e alle cose che devono uscire. E quando ci sentiamo ripresi, fratelli, credetemi, impariamo a ringraziare il Signore. Noi fratelli, il Signore. Ma adesso vi voglio ancora portare in un museo dedicato a persone che hanno fatto naufragio. Venite, fratelli, ancora con me in Prima Corinzi questa volta. Parla sempre del popolo di Israele, ma in varie tappe. Prima Corinzi, capitolo 10. Versetti, leggiamo i primi versetti, fratelli. I primi 8 versetti. È bellissima la parola, perché ci fornisce tutto quello che ci serve per poter crescere. Prima Corinzi 10, leggo dal versetto 1. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare, per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevvero alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti, furono abbattuti nel deserto. Attenzione adesso, io l'ho sottolineato nella mia Bibbia con una penna rossa. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Cioè sta dicendo che era diventato idolatra, ok? Stava bene, aveva dimenticato il Signore, aveva anteposto al Signore altre cose. Versetto 8. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne cadono in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dei serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Io al versetto 11 l'ho sottolineato ancora con una penna rossa. Or queste cose avvennero loro per servire da esempio, sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Fratelli, guardate, quante persone hanno naufragato, hanno dimenticato che se non mettono in pratica la parola di Dio, se noi per il nostro bene non lo facciamo, non possiamo vivere in un campo neutrale, non lo possiamo fare. Sicuramente avremo dei danni collaterali e a volte sono irrimediabili. Allora, due parole, ancora 5 minuti, voglio parlarvi a questo punto. Abbiamo parlato del punto di non ritorno. Io voglio vedere con voi come vede il Signore una persona che ha naufragato. Come lo vede? Vorrei che proprio ci fissassimo questo punto. Come vede il Signore con i suoi occhi una persona che si è addormentata, poi ha superato l'altro punto di non ritorno e ha naufragato? Allora, vi invito, cari nella grazia, in Ezechiele, capitolo 37, un passo anche questo da incorniciare. Bellissimo. Capitolo 37. Leggeremo qualche versetto. Capitolo 37. Vi invito a mettere gli occhi, aspetto che tutti lo troviate. Capitolo 37, leggiamo dal versetto 1, leggeremo un po' di versetti. Questa sera faccio versetologia, abbiate pazienza. Non è nel mio stile, ma è necessario. Leggo. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Giriamo la pagina. Versetto 9. Allora egli mi disse: profetizza allo Spirito, profetizza figlio d'uomo, e di' allo Spirito, così parla Dio, il Signore, vieni dei quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi, sottolineatelo, e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza loro, così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe. Vi tirerò fuori dalle vostre tombe. Fermiamoci qui, sarebbe da leggere tutto il passo. Avete notato in che termini ne parla il Signore? Guardate come il Signore li guarda, i naufragati. Allora, subiscono una trasformazione terribile. Ossa secche, abbiamo letto, ossa molto secche, uccisi, senza vita, inutili, senza speranza, ok, perduti, dice qua, e fa una serie ancora, usa una serie di aggettivi. Speranza svanita, guardate come li vede. Ecco, così sono le persone che superano il punto di non ritorno agli occhi di Dio. Fratelli, forse dovremmo pregare in questo modo. Se, faccio un'ipotesi, se questa è la nostra condizione spirituale, io credo che noi questa sera dovremmo pregare così. Signore, ti prego, tirami fuori dalla mia tomba. Portami fuori, perché Signore io non potrei mai venire. Portami fuori da questa tomba, perché forse se tu mi porti fuori da questa tomba ci può essere ancora speranza. Un altro passo, in modo da indossare gli occhiali del Signore, gli occhi del Signore. Isaia capitolo 44, venite con me fratelli, in Isaia capitolo 44, anche questo passaggio ci fornisce la situazione di come vede la realtà, la condizione reale di chi ha naufragato. Capitolo 44, il versetto 3. Guardate cosa dice qua. Il Signore parla e dice: io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla discendenza, le benedizioni sui tuoi rampolli. Implicitamente, come vede colui che ha naufragato? Avete notato i termini? Un deserto, un luogo arido. Così diventa l'uomo che naufraga, il credente che ha naufragato. Ha un cuore arido, vive una vita spirituale che è un deserto, è vero? E nel deserto non ci può essere vita. È un credente che vive questa situazione, è un credente che manca della potenza di Dio, è un credente che ha un cuore asciutto, vive una sorta di cecità spirituale. Un ultimo passo, fratelli, Deuteronomio, capitolo 32, anche qui implicitamente vediamo la condizione di chi è naufrago. Deuteronomio, capitolo 32, versetto 36. Mettiamo per favore gli occhi sul passo. Versetto 36. Scusatemi. Ok. Allora, guardate cosa c'è qui. Sì, il Signore giudicherà il suo popolo e avrà, ma avrà pietà dei suoi servi quando vedrà che la forza è sparita e che non rimane più tra di loro né schiavo né libero. Qual è l'immagine che vediamo qui? Persone, popolo, famiglie senza forza. Senza forza. Dio li vede senza forza. Questa è la condizione. Ezechiele li vede con gli occhi di Dio e vede tante tombe, vede tante ossa, ok? Una condizione disperata. Isaia vede che cosa? Un deserto. Mentre in Deuteronomio Mosè fa vedere che c'è un cuore che è arido, un cuore che non c'è acqua, un cuore senza la forza di Dio. Fratelli e sorelle, c'è speranza se noi prendiamo, se mai ci fosse qualcuno in mezzo a noi, è vero, che dormisse, c'è speranza. Io voglio fermarmi qui, voglio invitare, fratelli, a fare un esame, a esaminarci e capire se questo messaggio è per me, è per noi. E se è per noi, fratelli, chiediamo di tirarci fuori da questa situazione piatta, senza forza, di un cuore arido che non ha niente da dare, da dire al Signore, che non sente bisogno del Signore, che non possa essere così per noi, fratelli. Davvero, esaminiamoci. La prossima volta, se il Signore piacerà, vedremo le ragioni, torneremo un attimo indietro, vedremo le ragioni che ci portano ad addormentarci, ok? E poi vedremo la soluzione. È un altro esempio di persona che si è addormentato nel senso spirituale del termine. Allora, fratelli, che Dio ci benedica, che possiamo conservare, se c'è qualcosa di buono in tutto questo messaggio, che lo possiamo conservare per noi e che possiamo implorare il Signore che possa guarirci se siamo addormentati. Se mai avessimo superato il punto di non ritorno, preghiamo in questo modo: Signore, tirami fuori dal fondo del mare, tirami fuori dalla tomba, perché sono delle ossa secche. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.